Allora,
devi fare
allora,
il bravo, però Marco,
sì, 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 però c'è da contattare anche mister Pogesci, chiamatelo un attimo perché ha dato l'ok, quindi lo sa Tringale in redazione, così facciamo le comunicazioni live. Allora, bene. Intanto do, caro Simone, siamo rientrati Stefano, allora intanto do il buon pomeriggio a Simone Braglia. Ciao Simo, bentornato.
Ciao Simone,
trovato.
Dove ti trovi?
È caduto ecco, saluti.
L'abbiamo...
Allora aspetta, c'è Federico Bertone? C'è Federico Bertone?
Federico sempre presente.
Lo salutiamo.
Eccolo
grande
qua,
Federico.
Grande Federico.
Grande Federico.
Ciao, ciao ragazzi.
Allora, ciao Fede, ben trovato e buon pomeriggio a te e a tutta la redazione di Netweek. Allora, tra l'altro salutiamo anche gli amici che sono in TV su Italia 7 in Toscana, che si collegano con noi nel pomeriggio insieme, abbiamo già ricordato, a Gol TV in Toscana e nel Lazio e poi il canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, caro Federico, io prima di andare su tutti i temi che avevo preparato, però voglio far vedere, vado un attimo e faccio vedere insomma il comunicato ufficiale finalmente, perché giorni fa sì, c'era la voce, ma arriverà, non arriverà, è ufficiale,
arrivato.
A Gennaro. Eccolo. Gattuso, eccola qui, bellissima foto con la divisa ufficiale, la Lazio con il suo comunicato ufficiale comunica di aver affidato l'incarico di allenatore responsabile della prima squadra al signor Gennaro Gattuso. La società accoglie con soddisfazione il nuovo allenatore nella convinzione che la sua esperienza, professionalità e determinazione possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi sportivi del club. Poi bisognerebbe capire quali sono gli obiettivi, però insomma questo lo diranno cammin facendo. Federico, che ne so, vuoi dire la tua? Volete... C'è anche Braglia?
Sì.
Aspetta, salutiamo pure Simone Braglia. Ciao Simo, ben trovato.
Buongiorno, ciao Marco, buongiorno. Arriva. A tutti. Ciao Stefano.
Dai. Ciao, c'è anche Sandro Pogesci, così siamo al completo. Mister Pogesci, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ciao Marco, un abbraccio a tutti.
Allora aspettate, vi faccio dire la vostra su questa ufficialità, perché insomma noi seguiamo anche la strettissima attualità. Federico, comincio da te.
Guarda, sinceramente bocca al lupo, ti dico la verità, non ho sensazioni molto positive, ecco, ma perché allenare la Lazio in questo momento è veramente una gatta da pelare grossa, e anche per quello che Gattuso ha fatto vedere fino adesso, cioè un allenatore per cui io personalmente ho sempre fatto il tifo, però poi bisogna anche guardare gli ultimi anni di Gattuso, sono tutti deludenti, sono tutti negativi, quindi è un matrimonio tra due realtà che vivono un momento difficile. Magari andrà bene, attenzione, però già da quello che sto vedendo l'inizio di mercato è complicato. La Lazio può fare mercato solo a saldo zero, sono più i giocatori che vogliono andare via di quelli che vogliono arrivare, sta per perdere in un colpo solo sia Ghila che Romagnoli. Cioè, onestamente è difficile, poi ci aggiungo anche la situazione ambientale, stadio vuoto, nessun abbonamento, contestazione, non è facile davvero,
è facile
andare a allenare la Lazio in questo momento.
Braglia!
Sì, aggiungo, sono d'accordo, aggiungo la Roma che probabilmente andrà bene, quindi anche quello è un altro dato di fatto in quel di Roma, ma io credo che sicuramente, qui non è che metto in dubbio, secondo me, non sono d'accordo su quel discorso del valore di Gattuso, il problema di fondo è che c'è un ambiente a Roma in questo momento, una società che pur capitanata dal proprietario da Lotito è comunque una società che ha queste diatribe interne che comunque ledono quello che è la serenità, certo, di uno spogliatoio. Quindi per cui non sono dell'idea che Gattuso non possa fare una buona annata, sicuramente il valore della rosa non è quella che sperava potesse avere,
certo.
Detto questo, però, comunque sia, io credo che una grossa mano anche nel comunicato che ha fatto la Lazio, loro sì, sono d'accordo, ma Gattuso ha bisogno anche della società, la società ha bisogno di Gattuso, ma Gattuso ha bisogno anche della società.
In Pallomeni
è stato detto tutto,
non hai nulla da aggiungere?
Beh, no, insomma, il fattore ambientale è determinante, poi per quanto riguarda la scelta squisitamente tecnica, lo so che la maggior parte dei tifosi della Lazio non sono contenti di questa scelta, però secondo me è un ottimo professionista, è vero che ha avuto qualche annata così, non ha fatto benissimo, però secondo me è un buon allenatore e lo reputo un atto eroico il suo.
Atto eroico, mi piace.
Beh, perché
Nero, già Nero, prima di
contro iniziare. Tutto e tutti. Quindi
bene.
Complimenti per la sua scelta.
Mister Pogesci.
Beh, è l'uomo della provvidenza, dopo la nazionale, dopo la peggiore situazione che poteva capitare all'allenatore è allenare proprio la Lazio, tutto quello che è stato detto. però è un allenatore che è capace, che ha personalità, mentalità, quindi è normale che gli allenatori, la fortuna degli allenatori sono le società, l'ambiente, quindi c'ha 0-2, parte da 0-2, deve essere bravo a rimontare, a stravolgere anche la diffidenza che magari tanti tifosi si aspettavano un altro allenatore, magari avrebbero preferito che Sarri rimaneva. Però Gattuso tutto gli possiamo dire, meno che non ha coraggio, perché sì, negli ultimi anni si è andato a prendere sempre delle carte da pelare non indifferenti, insomma.
Ma io chiudo, voglio essere proprio diretto, e io non ho nulla contro Gattuso, contro la persona, che sia un lottatore, uno che ci mette sempre tutto, perché queste sono qualità che noi abbiamo visto sia sul campo, soprattutto perché poi non è che c'ho un rapporto di umano con lui, quindi giudico quello che vedo. A me sembra un allenatore in difficoltà, che va dentro un contesto complicatissimo. A me sembra un allenatore che negli ultimi anni ha avuto tante difficoltà. Devo giudicare quello che ho visto come allenatore, e non mi sembra uno che abbia, diciamo così, mentre quando tu prendi Sarri, nonostante hai problemi, ma sai che Sarri ha un valore perché comunque ha fatto delle cose. A me mi sembra che Gattuso sia un allenatore che ha avuto tantissime difficoltà, non ha espresso il valore di un grande allenatore, ecco. In nazionale io sono stato, lo dico chiaramente, uno di quelli che l'ho criticato, perché con tutte le problematiche che noi abbiamo potuto avere, ma lui ci ha messo del suo. Lui ci ha messo del suo, quindi bisogna io sottolineare anche questo. Poi bocca al lupo e a tutti gli allenatori quando cominciano un'avventura, però io sulle qualità dell'allenatore, sulle qualità dell'allenatore ho dei dubbi, punto interrogativo, vediamo. E, senti Stefano, non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, Simone.
No, ma io sulla tua analisi non sono d'accordo.
No, ma lo so, infatti ci siamo scontrati spesso su questo.
Ecco, esatto. Io non sono d'accordo, perché comunque nel giudicare un allenatore lo si deve giocare sotto tanti punti di vista. Io considero che il valore di Gattuso ha sempre avuto, come ha detto Pochesci prima, ha sempre avuto esperienze molto difficoltose in ambienti molto difficili, Pisa, Fiorentina, Nazionale. Cioè, io adesso voglio vedere in nazionale cosa succederà a livello proprio di nazionale, perché comunque sia non vorrei che poi la nazionale vada sempre peggio, non me lo auguro da italiano, però
peggio valore... di così è difficile, fare peggio di così in nazionale è difficile.
Non lo so se sia arrivato il fondo. Il fondo non è mai il fondo. Cioè, io considero che comunque sia il discorso legato a Gattuso come persona e come allenatore sia un ragazzo e un allenatore di valore. Indipendentemente, poi ci sono, possiamo criticarlo per alcune scelte fatte in passato, o come allenatore potrebbe non andare a te, come non potrebbe andare a tanti altri, ma reputo comunque l'uomo Gattuso, l'allenatore Gattuso, un allenatore che comunque sia ha il suo perché.
Per carità, poi ti ripeto, poi il campo deve confermare o smentire tutto quello che noi possiamo pensare, quindi ci sarà il campo, no, come giudizio. Sentite, un'altra cosa che vi voglio chiedere, che perché prima l'abbiamo accennata con Stefano. Stefano, tu dici il calcio italiano giustamente deve cambiare un po' marcia, intensità, io dico un po' perché tu sei stato molto chiaro e netto.
È la priorità,
quindi aumentare la velocità, aumentare l'intensità. Poi dopo leggo, e qui voglio capire, Modric al Milan anche il prossimo anno, perché insomma, cioè, Modric è un giocatore che fa cambiare intensità, ritmo, cioè noi abbiamo bisogno di questi giocatori in questo momento. La domanda è, non perché ce l'ho con Modric, ma il prossimo anno, Federico, correggimi se sbaglio, 42 primavere, o mi sbaglio?
Ma infatti io, guarda, neanche a farla apposta, ne parlavo proprio oggi qui con i colleghi, quando mi è stata letta questa dichiarazione di Modric, no? Ma dico, ma deve essere il Milan a decidere, esatto, se tenere a Modric un altro anno o no, non il contrario. Modric deciderà se vuole rimanere un altro anno o no.
Esatto.
Onestamente, Modric ha fatto una buonissima stagione, però nel girone di ritorno è calato tanto, e il Milan quest'anno avrà anche l'Europa League, quindi bisognerebbe anche pensarci. Poi io dico, hai preso un allenatore nuovo che gioca 3-4-3, cioè, non lo so, potrebbe essere anche l'occasione per voltare pagina, sinceramente. Io sono d'accordo con te, Marco.
Che dite? Sento voi, Stefano, parto da te, poi sento
su cosa?
Su Modric. Su questa cosa qui, insomma, che, per esempio, Federico è chiaro, dice voltare pagina. Io sono d'accordo con lui.
Abbiamo detto prima, no? Abbiamo detto prima, anche se poi dopo Modric è stato il miglior calciatore del Milan, almeno per il girone di andata, quindi questo sta a certificare quello che penso, cioè che è un campionato in cui ognuno si sintonizza sul modo di giocare personale, quindi rallenti, speculi, calcoli, mentre gli altri vanno a 100 all'ora. Cioè noi spostiamo tutto sulla tattica, va bene, sui sistemi di gioco, va bene, sul calcio è diventato più verticale, meno tiki-taka, eccetera, eccetera, va benissimo, ma l'aspetto principale, Marco, che ci sta inviando questo mondiale, ma poi tra l'altro anche le Champions League, certo, è che vanno a una velocità differente. Fai le cose con una velocità, non è che abbiamo giocatori scarsi, noi abbiamo giocatori che si adagiano e si sintonizzano su un ritmo che il campionato italiano dà.
Okay.
E no, perché non è uno sforzo, è come se io dovessi fare un allenamento con te, no? Tu fai le maratone, io dopo 2 giorni mi ricoverano perché non posso seguire il tuo ritmo, mi devo allenare per arrivare al tuo ritmo. 6 mesi, 8 mesi, 1 anno. Noi siamo indietro da quel punto di vista, perché noi scegliamo i ritmi come ci piace a noi, no, il ritmo te lo impone il calcio internazionale, va a 300 km orari, ma l'hai visto la Norvegia come va? Il Giappone, l'Egitto, il Senegal, il Marocco.
No, ma questo nasceva questa
poi dopo giochi come
tu
poi
devi...
scegli, qui abbiamo un allenatore, cioè, poi che Braglia, scegliamo, giochiamo a 3, giochiamo a 4. Sì, ma con quale velocità lo fai? Cioè, voglio dire, tu vieni cioè sei amante dei motori. Ci sono le categorie. Qui siamo a 3 cilindrate sotto. Allora, il lavoro principale deve venire dal campo e dire: ragazzi, serve uno sforzo atletico, agonistico, fisico, di allenamento e di mantenere questo livello sempre, sempre, anche se fai un'amichevole, anche se fai una partita contro che vinci 3 partite. È questo. Noi allentiamo a seconda, capito, del campionato, le pause, il calcolo, e allora prendiamo un punto, è meglio non perdere. Cioè, noi dobbiamo riformare questo tipo di mentalità.
Lo so, però mentalità va riformata anche facendo un cambio. Basta con questi giocatori che a 41 anni, 42 anni devono venire qui in Italia. Sono stati fortissimi, bravissimi.
Ma io ti sto dicendo, Modric è stato il migliore del Milan proprio per questo motivo, perché abbiamo un campionato.
Cioè, io sono d'accordo con Federico quando dice: ma è possibile che è lui che deve valutare? No, è il Milan che deve valutare.
Certo, ma sono d'accordo.
Con grande rispetto per Modric, ma è il Milan che deve dire: mi serve Modric ancora il prossimo anno?
Probabilmente
cioè non servi manco Leao così, capito? Figurati Modric, Pogesci, il pensiero?
Il pensiero mio è che se non la smettiamo di avere certi arbitri nel nostro campionato dove al primo tocco fischiano e interrompono la partita ogni massimo 2 minuti, l'intensità e il ritmo non ce lo potrai mai avere.
Anche
perché
questo
non ce
è
l'hai. Innanzitutto perché parliamoci chiaro, i nostri atleti non si allenano. In Italia non si allenano le squadre, vanno in palestra, escono fuori, corsettina, 2 sprint in diagonale, partita a campo ridotto, 50-60 metri per cercare l'intensità, ma non è così, perché l'intensità, c'è solo un allenatore in Italia che l'intensità la fa ogni partita a 100 metri ed è l'unico allenatore che in Europa ha una squadra europea, negli ultimi anni io parlo, quindi è proprio sbagliata la metodologia del lavoro. Il calcio italiano sta indietro proprio per questo motivo: uno, ci alleniamo poco; due, gli arbitri fischiano troppo, e se tu fischi troppo non c'è mai intensità. Tu vedi al mondiale, ci sono dei falli, non fischiano. Qui in Italia ti appoggi, prendi la palla di spalle e ti appoggi.
Ok, questo sicuramente è un tema che io sono d'accordo con te, perché poi vedi le altre partite vanno più veloce anche per questo motivo, perché non c'è stanno 10.
Secondo me non dipende dalla.
Però è un tema anche questo, perché noi spezzettiamo troppo le partite, questo è vero. Però sono d'accordo con te, ma anche il modo di interpretare le partite andrebbe cambiato.
Bravo, bravo.
Basta speculare, proponi un po' di più.
Noi proponiamo sempre che la partita perfetta è 1-0.
Io sento parlare 0-0, 1-0.
Allegri fa l'1-0 e si difende e tutti gli fanno gli applausi. Cortomuso, e facciamo un gol tutti dietro, 8 dietro la linea della palla, 2. capisci? Se noi non cambiamo proprio la mentalità, perché il calcio deve essere, cominciamo
però
a dare,
dimmi la verità, su Modric tu ci punteresti ancora?
Ma no, ma Modric, ragazzi, Modric, soprattutto con un centrocampo a due, io Modric lo posso capire, con un centrocampo a tre si mette lì alla pirla, esatto, a palleggiare, a fare, ma con un centrocampo a due tu devi coprire 60 metri giocare di campo, ma dove vai? Dai, lo uccidi. Infatti il Milan, girone d'andata, nelle ultime 10 partite, quando è mancato Modric, ha perso la Champions, era seconda in classifica. Questo proprio perché? Perché la squadra si era adeguata al modo di giocare di Modric con i suoi tempi. Quando poi l'ha perso, non c'è stato un giocatore che l'ha potuto sostituire. Io Modric me lo tengo, ma deve essere uno specchietto per i giovani. Il Milan ha perso un giocatore al Catanzaro che mo mi sfugge il nome, ma fortissimo.
Liberali.
Lasciato, ma come fai a lasciare libero un ragazzo del genere che io l'ho seguito nei nazionali, faceva delle robe incredibili? Come si fa a mandare via un giocatore che adesso lo vogliono tutti quanti in Serie A? Questi sono gli sbagli che fanno le società del calcio italiano. Aspetta. Andiamo a prendere un 42enne e c'hai dentro un centrocampista di 19 anni e te lo fai scappare, anzi lo liberi a costo zero. Costo zero. Neanche che ha fatto plusvalenza, ha guadagnato, niente, a zero.
Mi voglio sentire anche Braglia.
Sul discorso, no, ma penso che abbiate già detto una serie di fattori, e sono d'accordo su tutto quello dell'analisi che avete fatto, e sono d'accordo anche su questa ultima analisi, cioè noi giovani li lasciamo andare a giocare, a fare esperienza in Serie B, mentre in Spagna, in Inghilterra, in Germania, in Francia, i giovani quando sono bravi li fanno giocare nelle squadre di
competenza. È in Marocco.
Allora, io sto vedendo, vi faccio anche un altro spunto, ti do anche un altro spunto,
vai,
Marco.
Vai.
Sto guardando tutti i portieri. Io, questo è sono contento. Pronto?
No, non li sentiamo, non so chi è che ha attivato. Vai.
Io sono contento di vedere i portieri a me sconosciuti, perché fanno campionati magari diversi. Ad esempio quello del Marocco, Bono però è già quello di Capoverde, quello della Costa d'Avorio.
Sì.
Cioè, l'impostazione di questi portieri in questo momento rispetto a quella degli europei è migliore. Perché? Perché sono più completi dei portieri europei. Escono quando c'hanno da uscire, escono, se sbagliano anche ripetono comunque l'uscita e non fanno il compitino, si prendono le responsabilità che devono avere. Cioè, questo mondiale deve farci imparare, deve darci lo spunto. C'è una squadra nel campionato italiano che gioca con questa mentalità? E tu mi dirai, ma sempre è il Como.
No, ma è vero. Ma...
Il Como è l'unica squadra che gioca con la mentalità di questo mondiale.
Dal punto di vista tattico, nessuno può dire il contrario sul Como.
Gioca
quindi...
senza speculare, cioè quando fa 1-0 gioca in maniera aperta lo stesso, cioè non sta dietro a difendersi.
Ma io non mi riferivo a quello.
No, lo so che non ti riferivi a quello.
Il Como è arrivato in Champions League perché è intenso.
No, ma
poi
sì,
lascia
ma
perdere tutto quello. Serve, è un discorso agonistico, fisico, atletico.
Sono d'accordo.
È una velocità che noi
quello che diceva non... prima Mister.
Perché la Bosnia nel secondo tempo ci dà la paga da un punto di vista proprio arrivano sul pallone, sono più sulle seconde palle, le cose, e poi ci mettono capito là all'angolo.
Stefano, posso dirti una cosa? Noi due, anche Sandro, anche Pochisci, quando noi facevamo i ritiri, correvamo. Cioè, ci facevano la preparazione e poi facevamo la preparazione invernale.
No, ma non è, il problema di come ti alleni, come vai. Non è un discorso. Perché non è che si allenano di più da altre parti, vanno proprio a un'altra velocità.
Però cioè, non vanno in giro a fare le tournée.
Ma ci vanno tutti. Il Manchester, ma corrono tutti.
È una questione anche di mentalità. Non badano al discorso economico, ma badano di più al discorso della preparazione e della mentalità che devono avere per affrontare i campionati lunghi come sono adesso e le partite che hanno durante l'arco dell'anno.
Comunque sta di fatto che i giri vanno aumentati, c'è poco da
i giri vanno aumentati
fare,
del
ragazzi,
motore Marco. Ma l'hai vista la Norvegia?
Guarda, io
ieri
commento la Champions, ho commentato la Champions League per tanti anni quando andavi nelle coppe. E quando andavi, è caduto Sandro, lo recupereremo meno, provate. E io mi ricordo che correvano tutti con un'intensità, correvano proprio l'intensità era maggiore, ti venivano addosso continuamente.
Ma sempre.
In Europa questo ritmo ce l'hanno più o meno tutti. E poi vai in difficoltà perché noi, nel nostro campionato.
Ma non è perché noi siamo più scarsi degli altri.
È così.
Dobbiamo intercettare quel tipo di sforzo, esatto, e trasformarlo, esatto, in continuità.
No, lo io so, voglio so chiedere una cosa a Federico. Federico, prima abbiamo affrontato anche questo tema. Cosa chiederesti a Malagò come prima cosa da fare?
Guarda, al di là del CT, che ovviamente sarà la sua priorità, lui adesso sta pensando alla nazionale, anche perché lui sa che se dà subito un paio di elementi grossi in passo, sì, all'opinione pubblica, prende subito, no, la direzione giusta. Secondo me quello che dovrebbe essere fatto assolutamente è la riforma dei campionati, e in realtà non mi pare che sia uno dei punti all'ordine del suo mandato, perché io ne ho sentito parlare.
Per riforma cosa intendi? Mi dai un'idea? Riforma,
secondo
cosa
me, Andrea, intendo la riforma, la riduzione della Serie A da 20 a 18, e poi a cascata anche della B e della C, soprattutto la C, se vogliamo, tre gironi da 20 squadre l'uno sono troppi, okay. Ma io credo che anche la Serie A avrebbe bisogno di questo, perché uno dei motivi per cui il nostro calcio, secondo me, ha perso competitività è l'allargamento. Io mi ricordo la Serie A di quando ero ragazzino, era un campionato dove squadre come, faccio un esempio, il Torino di oggi, o si salvavano a fatica per il tipo di campionato fatto, invece oggi sono salve a gennaio o febbraio. Questo a cascata riduce la competitività del campionato. Quindi mi sarebbe piaciuto sentirne parlare un po' di più, non ne sta parlando nessuno, quindi deduco che anche questa volta non si farà.
Te, Simone?
Ma non lo so se la ridurre.
No, cioè, qual è? Che cosa chiederesti allora? Cosa chiederesti? Come deve ripartire? Su che cosa dovrebbe individuare?
Dovrebbe individuare lo staff tecnico col quale vuole iniziare a dover impostare un programma che abbia degli obiettivi ben precisi. Cioè, e forse dal punto di vista sostanziale ridurre il numero di stranieri, obbligare le squadre che partecipano alle coppe europee a giocare con più italiani, per dargli la possibilità e di fare esperienza ai ragazzi o a chiunque possa essere rappresentativo per la nazionale, e per poter avere la linfa per la nostra nazionale, perché io mi sono anche un po' stancato di vedere, pur un po' patriottico il pensiero, però mi sono stancato di vedere naturalizzati dei giocatori che sono di origine straniera.
D'accordo.
No, non, cioè, voglio dire, sono per gli italiani, ma anche per chi è naturalizzato. Cioè, voglio dire, ben venga se poi dopo, sì. Anche no, se dai. Uno può essere nato altrove, ma può essere italiano.
Non credo che, per carità,
devono essere genitori italiani, però, Stefano, cioè non è possibile che si vada a beccare il nonno del nonno, dai, sì. Cioè, siamo un attimino, cioè, restiamo un attimino nei nostri confini, perché
però il mondo è cambiato, e allora dovresti allargare anche questo discorso alle giovanili, perché le giovanili, no, ma è cambiato anche nelle giovanili, vai a vedere le primavere,
un po' in tutti i paesi, anche.
Esatto. Beh, pieno di stranieri, cioè italiani naturalizzati.
La Germania ha tanti turchi, insomma, poi sono stati
naturalizzati. Quindi, esatto.
Ormai credo che questo sia una strada che stanno facendo tutti, Simone. Non è
cioè con le Osho sappiamo
del cielo, no vabbè, ma no, questo è il tuo pensiero, io lo rispetto,
io
però,
l'importante è che siano italiani, poi o italiani naturalizzati, dai, non deve fare questo. Parliamo invece che serve. Poi ecco, Federico ha detto la sua, ognuno dice la propria, per arricchire il dibattito. Però sinceramente, Marco, io non ho una ricetta se non quella di cominciare dal campo.
Sì, sì.
Arare il campo e poi solcare una nuova via, che è nella acquistare da zero una mentalità, un'intensità, un agonismo che io non vedo, Marco. Io non vedo, cioè... Poi magari diciamo che ma abbiamo la nazionale scarsa, i giocatori non sono all'altezza. Io non me la sento nemmeno di dire questa cosa. Secondo me giocano un calcio, cioè, che ne so, stoppi il pallone, c'è subito l'uomo addosso. Allora un tocco e mezzo, devi abituarti a stoppare il pallone, boom, liberarlo subito, perché devi abituare la testa a un altro tipo, di velocità.
Sì. E allora vi leggo questa e poi vi saluto, mi fermo. Panchina Italia, da tutto mercato web, ha scritto il direttore Niccolò Ceccarini: Mancini davanti a Conte, ma i giochi non sono ancora fatti. Quindi il direttore va su Mancini, perché oggi avevamo invece letto un avanzamento prepotente di Conte. E invece il direttore di tutto mercato web sottolinea quanto sia in vantaggio proprio Roberto Mancini su Antonio Conte. In entrambi i casi sarebbe un ritorno, e poi parla insomma un po' di quello che è stata la carriera precedente di entrambi gli allenatori in nazionale, però vede in vantaggio Roberto Mancini. Non so se Daniele, se Federico vuoi aggiungere qualcosa, che Simone rimane con noi, poi magari lo sento dopo.
Sì, no, ma io preferirei Conte sinceramente, però fino a stamattina, quando ho guardato anch'io i giornali, ero convinto che non ci fosse neanche più questo tema. Esatto. Cioè, credevo anche che ci fosse Mancini.
Anche io.
Quindi è da stamattina che si torna a parlare di Conte.
Sponsorizzazione, aspetta, te lo dico, sponsorizzazione di Maldini. Sponsorizzazione di Conte da questa mattina.
Ah, esatto, ma Maldini mi sembra più invece una cosa che raccoglie consensi unanimi, cioè Maldini direttore tecnico, qualcuno dice è praticamente fatta, qualcuno ci va un po' più prudente, ma mi sembra che ci si vada tutti. Sul CT invece credo che sia stata la Gazzetta dello Sport stamattina a dire Conte favorito, gli altri viaggiano tutti sulla direzione Mancini. Che a me sembrava, da quello che si diceva, una cosa già fatta, quindi evidentemente invece non è già fatto. Tra l'altro Mancini che si è liberato settimana scorsa dalla squadra del Qatar, cioè tutto lascia pensare, no, a Mancini, amico di Malagò. Ieri sera, tra l'altro, io ho sentito Malagò in Rai, l'intervista lunga che ha fatto, non ha detto nulla su Mancini, ma non ha nemmeno smentito. Cioè,
è vero.
Non lo so, la davo per certa, ma poi vediamo. Per carità, se qualcuno mi dice che c'è anche Conte...
No, ma è interessante, sai, Federico, sapere chi lo sceglie l'allenatore. Il direttore tecnico o il presidente?
O il presidente.
Bravo. Esatto, cioè questo teoricamente se tu prendi Maldini,
e Maldini secondo me non sceglie Mancini. Ecco perché è uscito fuori oggi tutta sta cosa Conte Maldini, perché Maldini, cioè se tu chiami Maldini, Paolo dice sì, ho capito, però l'allenatore lo scelgo io.
Certo. Va bene, ci fermiamo. Grazie Federico,
Ciao, Federico.
A presto, un abbraccio. Un abbraccio a Federico Bertone, buon lavoro a te e tutta la redazione di Network. Ciao. Noi ci fermiamo, Simone rimane con noi perché arriva anche Rampulla, c'è anche un tema Juve da affrontare, arriviamo tra poco, quindi piccolo break.